tutti al quarto incontro organizzato da Nina. Questa sera siamo ospiti della Fondazione Feltrinelli, che ringrazio e che ci mette a disposizione questo bellissimo spazio, la sala lettura. Nina è un'esperienza abbastanza giovane, è nata ormai un paio di mesi fa da un gruppo di amici che a vario titolo studiano o si preoccupano delle conseguenze dell'intelligenza artificiale. Quindi abbiamo pensato di aprire delle occasioni di confronto e di dialogo sentendo le voci di alcuni esperti, ma soprattutto sentendo le voci anche del pubblico. Non vogliono essere delle classiche lezioni universitarie, ma vogliono essere appunto dei momenti di confronto con la cittadinanza su temi che poi riguardano tutti. Stasera affronteremo uno dei temi più importanti, che è quello appunto di come l'utilizzo di sistemi automatizzati e di intelligenza artificiale si lega poi alla riproduzione o all'amplificazione di diseguaglianze e di discriminazioni. Ma prima di iniziare volevo presentarvi i nostri speaker di questa sera, a partire da Alessandra La Zazzara, che è professoressa associata di organizzazione aziendale all'Università Statale di Milano. Abbiamo poi Giulia Sudano, che ringraziamo particolarmente perché è arrivata fin da Bologna apposta per noi. Vabbè, però è venuta apposta per noi a Milano stasera, gli altri siamo qua a Milano, presidente dell'associazione Period Think Tank, e ci parlerà anche di un progetto con cui collabora, un progetto europeo che si chiama Equitas, ma non spoilero ulteriormente. Poi abbiamo Valeria Verdolini, che è docente di sociologia del diritto, sempre all'Università Statale di Milano, e presidente dell'associazione Antigone Lombardia. E poi abbiamo Giovanni Ziccardi, che è professore associato di informatica giuridica, sempre alla Statale di Milano. È diventato ordine? Non ancora, anch'io non ancora, il primo aprile, allora dopo festeggiamo. Noi abbiamo una cosa da festeggiare, però siamo ancora associati. Il primo aprile festeggeremo tutti insieme, mi fa piacere. E io sono Giovanna Mascheroni, e sono una sociologa dei media digitali e mi occupo delle questioni legate all'AI, all'impatto, soprattutto in relazione ai bambini, alle generazioni di futuri cittadini. Dal primo incontro di Nina, il 20 febbraio, ci siamo subito soffermati su un aspetto dell'intelligenza artificiale, cioè sul fatto che sia tutt'altro che artificiale e tutt'altro che autonoma. L'intelligenza artificiale dipende dai dati e dalla vasta mole di dati che in tutti questi anni, un po' per gioco, un po' per mantenerci in relazione, un po' perché era comodo, abbiamo depositato nella rete, più o meno inconsapevolmente. E però l'introduzione di questi sistemi automatizzati, soprattutto nella governance dei processi sociali e dei processi pubblici, viene alimentata e viene motivata, insomma, dall'idea di una maggiore efficienza, non tanto perché i processi costano, e non soltanto perché costano meno e sono più veloci, ma soprattutto perché l'intelligenza artificiale permetterebbe di correggere e di compensare i bias e le soggettività dei giudizi umani. In realtà poi noi sappiamo che, essendo addestrata su dati che sono tutt'altro che oggettivi e imparziali, l'intelligenza artificiale contiene dei bias e soprattutto, funzionando su vasta scala, sistematizza dei bias, amplificando così gli errori umani su una portata globale. Abbiamo una serie di esempi e comincerei appunto da Alessandra, chiedendo cosa succede quando il recruitment, per cui in ambito lavorativo e aziendale, quando la scelta e i colloqui di lavoro vengono delegati a intelligenze artificiali, a chatbot, che tipi di problemi e di discriminazioni si profilano?
Grazie mille Giovanna, buonasera, devo dire arrivati a sera, buonasera a tutti e a tutte, grazie per essere qui. Volevo fare giusto due precisazioni, Giovanna, prima di entrare nel merito della tua risposta, della tua domanda. Anche perché, come hai giustamente enfatizzato, focalizzandoti sul tema del recruitment, in effetti nell'ambito della gestione delle risorse umane, ad oggi questa è la pratica sulla quale si applica di più l'intelligenza artificiale. Quindi è quella su cui anche ci sono più evidenze in qualche modo. Però volevo fare appunto giusto due precisazioni per dare una definizione di bias e anche dare una definizione di intelligenza artificiale, perché stiamo parlando, soprattutto quando ci riferiamo all'intelligenza artificiale, di un mare magnum di applicazioni, interpretazioni, eccetera, e quindi volevo un attimo precisare. Uno, che cos'è un bias? Un bias è un errore, una distorsione nel processo decisionale, tale per cui io non prendo la decisione che mi porta ad una maggiore efficacia, efficienza o basata su un criterio appunto oggettivo, come può essere quello della performance. Ora, definire il potenziale oggettivo in effetti è un po' arduo, però con alcune tecniche si può cercare di standardizzare un minimo. Ma in qualche modo mi faccio influenzare nella decisione dai significati che io associo delle macro categorie, che possono essere appunto il genere, quindi essere uomini o donne candidati rispetto ad una posizione di leadership. Già qui ci apriamo ad un mondo di bias, e in letteratura è molto famoso lo stereotipo think manager, think male, cioè se tu pensi a un uomo, se pensi a un manager, automaticamente nella nostra testa si configura un'immagine in qualche modo maschile, così come anche tutti gli altri significati che noi attribuiamo all'età, alla cultura di provenienza, all'aver studiato in un'università pubblica o privata, cioè tutte delle idee che noi ci facciamo rispetto a delle categorie, tale per cui senza entrare nello specifico della persona su cui stiamo prendendo una decisione ci facciamo influenzare da questi bias. Quindi ciascuno di noi è chiaramente biased, almeno io faccio outing da questo punto di vista. Poi cerco di tenerlo a bada, però di base sono biased. Sistemi di intelligenza artificiale sono una categoria molto ampia di tecnologie. E non voglio entrare nel merito della tecnologia, ma voglio entrare nel merito di come queste tecnologie possono influire sui processi decisionali. Allora, una prima macro area è quella delle tecnologie che assistono, in questo caso il recruiter, no? Il selezionatore. E banalmente un file Excel, o comunque Excel come software, come tecnologia, è uno strumento che ci assiste, perché ci permette di archiviare, organizzare e fare delle analisi sui dati. Ma non è il sistema che fa le analisi, siamo chiaramente noi. Da questo punto di vista, in una logica di intelligenza artificiale, oggi si utilizzano ad esempio degli avatar nei processi di selezione, tale per cui disintermediamo tutto quello che sono le caratteristiche fisiche dell'intervistato o dell'intervistatore. Quindi se io non so, Giovanna, se tu sei uomo o donna, la tua origine etnica, la tua fascia d'età, che in qualche modo interpreto da quello che vedo, teoricamente dovrei essere più oggettivo nella valutazione. Anche qui la tecnologia non fa niente se non disintermediare tra due persone, quindi l'intervistato e l'intervistatore. Poi però entriamo in alcune tipologie di tecnologie che consentono di fare alcune operazioni in più. La prima è quella di aumentare, che cosa? La capacità decisionale, in questo caso del recruiter. Quindi ho delle tecnologie, dei sistemi di intelligenza artificiale che analizzano le grandissime quantità di dati che noi produciamo anche senza accorgercene, o che sono presenti ad esempio nel curriculum, andando a pescare all'interno magari dei dataset dell'azienda legata a tutte le application che hanno ricevuto o alle informazioni più o meno oggettive legate alla forza lavoro presente in quel momento, quindi ai lavoratori, e ti estraggono quelli che vengono chiamati pattern, cioè dei modelli che in qualche modo ti predicono chi sarà più o meno performante, chi sarà più o meno propenso a rimanere a lungo nell'organizzazione piuttosto che a lasciarla, e quindi ti supporta nel processo decisionale perché ti dà una previsione. Anche lì però non è detto che il reclutatore si basi esclusivamente su questa previsione. Anche perché se noi pensiamo a come prendiamo noi le decisioni della nostra vita, molto spesso abbiamo dei dati oggettivi che ci dicono, non lo so, gli esami del sangue, una visita medica, quello che ci dice la bilancia, quindi dei dati che ci dicono dovremmo fare più sport perché, attenzione, c'è un rischio di malattie cardiovascolari piuttosto che. Però molto dipende anche da quanto noi diamo peso di importanza a quella previsione nel cambiare poi il nostro processo decisionale. Però sono già delle categorie di tecnologie che aumentano la capacità decisionale dei reclutatori o dei manager, non annullando chiaramente la discrezionalità e la capacità in qualche modo decisionale. E l'ultima macro categoria è quella delle tecnologie che automatizzano il processo decisionale, che sono quelle che in qualche modo sono più rischiose, nel senso che se progettate senza tenere in considerazione una serie di strategie di mitigazione, perché è vero che ci sono tanti esempi in letteratura di decisioni prese da algoritmi biased, perché basati su dati che di per sé erano distorti o magari over rappresentavano il genere maschile in alcune posizioni rispetto al genere femminile, però è vero anche che oggi si sta lavorando molto in una logica di strategie di mitigazione, cioè cosa posso fare per rendere anche i processi decisionali automatizzati meno biased. E quindi lavorare sulla qualità del dato, lavorare sulla qualità del disegno del software o dell'algoritmo, che magari prevede dei check, dei controlli o delle strategie di de-biasing, quindi vado ad identificare il bias e lo riduco, oppure delle strategie di utilizzo che sono più legate a sensibilizzare chi, i manager e gli HR, i recruiter, quindi coloro che utilizzeranno questi sistemi automatizzati, su come non soltanto progettare, perché non sta a loro progettare, ma implementare questi sistemi all'interno della propria organizzazione. Questo diciamo processi decisionali per quanto riguarda il recruitment automatizzati, vi faccio un esempio molto concreto. Prima vi dicevo, l'algoritmo mi dà un ranking, mi fa un ordine di priorità secondo cui la persona in cima, le persone in cima hanno meno probabilità di lasciare l'azienda oppure sono quelli che prevedo essere più performanti. Però lì la decisione la prende l'essere umano. Nel sistema automatizzato io non soltanto ho in qualche modo il ranking come output, ma il sistema decide che magari al di sotto di una certa soglia quel curriculum l'essere umano, il reclutatore, neanche lo vedrà, quindi lo esclude dal processo decisionale. In qualche modo noi qua stiamo delegando un potere decisionale. In ambito information system si chiama agency, non so bene come tradurlo, è un po' proprio chi ha il potere. Nella tecnologie che assistono ce l'ha l'essere umano, nelle tecnologie che sono volte all'automazione ce l'ha in qualche modo la macchina, anche se chiaramente non è un essere senziente. Quindi, per chiudere in breve la risposta alla tua domanda, in realtà le evidenze sono miste. Abbiamo situazioni in cui l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel recruitment ha in effetti sfavorito persone già di per sé svantaggiate. C'è un classicissimo esempio di un algoritmo di Amazon per reclutare persone, per individuare profili per posizioni manageriali, che quasi automaticamente escludeva le donne perché guardava i dati dell'azienda e diceva: qua non ci sono donne a livello di posizioni manageriali, e quindi quell'annuncio di lavoro non appariva ai profili femminili. Questo è un esempio chiaramente negativo. Poi ci sono situazioni in cui non c'è stato nessun effetto, cioè né migliorativo né peggiorativo, ma ci sono situazioni in cui invece l'intelligenza artificiale nel recruitment ha favorito i gruppi tradizionalmente svantaggiati. Per fare giusto un esempio, c'è uno studio molto interessante rispetto a come le persone percepiscono il fatto di essere intervistate da un avatar, un chatbot, oppure interviste mediate appunto dall'intelligenza artificiale, e persone che hanno in qualche modo già subito discriminazione nel mercato del lavoro tendono ad essere più positive perché percepiscono una riduzione del rischio di essere discriminati. E quando io parlo di questi temi con i miei studenti in aula internazionale, in cui, devo dire, ho molti studenti che provengono dall'area medio orientale, che quindi hanno provato sulla loro pelle quali sono i rischi di discriminazione nel mercato del lavoro, sono ad esempio molto più favorevoli rispetto all'utilizzo di queste tecnologie rispetto agli studenti, chiamiamoli europei, italiani, occidentali, che invece non se lo pongono neanche come problema e che danno per scontato che l'essere umano per certi versi possa essere più oggettivo nei loro confronti. Certo, un conto però è nei loro confronti, un conto è nei confronti di altre categorie rispetto ai quali magari siamo anche meno abituati a gestire i processi di selezione, appunto.
Grazie mille Alessandra, soprattutto per aver ricordato appunto anche il lato positivo. Leggevo ad esempio un po' di tempo fa di un'università francese, l'università di Bordeaux se ricordo bene, che aveva appunto sperimentato, aveva introdotto un processo automatizzato nella selezione degli studenti in modo da favorire dei processi di discriminazione positiva, per cui da favorire gli studenti che solitamente sono sottorappresentati nella popolazione universitaria. Ma torniamo invece a dei casi un po' più negativi e appunto abbiamo parlato del mercato del lavoro, parliamo adesso di quello che succede nel sistema penitenziario, dove ci faremo raccontare da Valeria a che punto siamo in Italia, ma negli Stati Uniti è ormai qualche anno che vengono automatizzati dei processi decisionali, ad esempio attraverso il software Compass, che è un software progettato per prevedere il rischio di recidiva e quindi calcolare in base al rischio di recidiva l'importo di una cauzione. Ce n'è un altro che, sempre basando su una previsione del rischio di recidiva, decide quali sono i carcerati che sono meritevoli di entrare in programmi di formazione e di reinclusione nel mercato del lavoro e via dicendo. E voi capite che il problema è esattamente quello che ci spiegava prima Alessandra, è un problema di dataset che non sono, cioè l'algoritmo non è in sé, noi tendiamo a antropomorfizzarlo, no? Ma non è in sé biased, è biased perché ci sono delle popolazioni che vengono sovrarappresentate e altre vengono sottorappresentate. Nella popolazione carceraria statunitense sappiamo che gli afroamericani e gli ispanici sono assolutamente sovrarappresentati e quindi in mancanza di correttivi in fase di programmazione il rischio di recidiva per un afroamericano o per un ispanico è calcolato come molto più alto rispetto a un carcerato bianco. Valeria, a che punto siamo in Italia? Dobbiamo preoccuparci? Ci sono già sistemi che vengono sperimentati?
Allora, più che altro, buonasera a tutti.
Mi sa che non va, prova a usare niente. Questo, vai.
Io volevo più che altro accompagnarvi in un ragionamento di che cosa può fare un algoritmo in carcere. E Giovanna anticipava il fatto che le carceri statunitensi, ma anche quelle italiane, hanno una sovrarappresentazione in Italia degli stranieri. Noi abbiamo un 37-38% di stranieri in carcere, quando la popolazione straniera si attesta tra il 10 e il 12, solo in Lombardia siamo sul 60% di popolazione straniera in carcere, ma allo stesso modo c'è una sottorappresentazione, ad esempio, della popolazione femminile. La popolazione femminile in carcere si attesta tra il 4 e il 5% ed è un dato stabile da sempre. E in generale, su scala mondiale, non esiste un gender balance in termini penitenziari, cioè i numeri più alti si sono, ad esempio, a San Marino, dove con bassi numeri di popolazione penitenziaria la percentuale si alza. Perché questo? Perché il sistema penitenziario si basa su dei bias, noi chiamiamo selettività del sistema penale, però il modo con cui un giudice o una giudice ovviamente valutano il percorso penitenziario e la possibilità o meno di utilizzare tanto la misura cautelare prima quanto la misura alternativa poi è legata ad una serie di fattori e anche ad un sistema per cui c'è un tipo di popolazione che sono maschi under 40 tendenzialmente, possibilmente stranieri, con un basso tasso di istruzione e con una bassa capacità economica, che sono individuati da sempre come i più probabili autori di reati nei momenti della selettività del sistema sul fermo, ad esempio, che hanno meno chance di avere, ad esempio, una casa in cui fare domiciliari, perché molto spesso le reti migratorie sono delle reti individuali, e che molto spesso hanno più difficoltà sull'uscita e anche meno possibilità di accesso poi al mercato del lavoro regolare dopo. Questo è quello che succede, cioè a prescindere dall'uso o meno dell'algoritmo. Questo è quello che accade negli Stati Uniti in maniera più macro, perché il sistema è pensato in un modo che dalla sua origine, insomma, Loïc Vacan parla di istituzioni peculiari e dice che il carcere è in continuità con le leggi razziali, che nel momento in cui sono state abolite le leggi razziali è stata potenziata la funzione del carcere di mantenere la linea del colore. Quindi questo avviene già. E in Italia, in modo insomma vagamente differente, ma non così differente, c'era sempre stata una differenziazione all'interno del carcere, prima nei confronti, ad esempio, del meridione e poi nei confronti dei migranti a partire dagli anni 90. Dato questo, che cosa fa Compass e perché l'intelligenza artificiale in questo momento è così interessante nel sistema penitenziario? Compass intanto è un software privato che comunque apre un tema del rapporto di responsabilità tra un sistema di giustizia pubblica e un possesso di dati privati, che viene utilizzato in tre momenti: sulla valutazione della misura cautelare, sulla valutazione della pericolosità in generale sulla possibilità di recidiva in uscita. Quando prima Giovanna diceva che valuta una commisurazione sulla cauzione, su quali criteri lo fa? Perché insomma, ho provato a cercare, ci sono un po' di articoli che condannano l'uso di Compass. Fondamentalmente che cosa guarda? Il tasso di istruzione delle persone, loro capacità economica, la loro storia penitenziaria, quindi se c'è già stata una recidiva è probabile che questa recidiva ritorni, e quindi in che modo le condizioni materiali, non solo, ma molte delle condizioni materiali favoriscono meno le possibilità ricompiere un'azione criminosa, che è molto simile, diciamo, Compass fa cose molto simili a quelle che fa il giudice, perché quando un giudice si trova alla fine di un percorso penitenziario a valutare, usa alcuni di questi dati, ma ne usa anche altri, come ad esempio l'andamento del percorso penitenziario, le relazioni interpersonali, insomma, diciamo, il giudice ha uno spazio più variegato per anche offrire una chance, diciamo, rispetto a un algoritmo. Qual è il pregio dell'algoritmo? Che deresponsabilizza la scelta personale, in qualche modo delegare al dato la capacità di decidere, toglie dall'impiccio di un errore di valutazione soggettivo e lo velocizza, perché l'altro motivo per cui si parla molto dell'uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi penitenziari è la velocizzazione, una maggiore efficienza del sistema, che sicuramente è un tema, ma che prezzo. Allora, c'è un bel libro di Matteo Pasquinelli che ripercorre la storia sociale dell'intelligenza artificiale e dice che anche l'intelligenza artificiale nasce con una funzione che è principalmente coloniale ed estrattiva. Quando si è iniziato a ragionare sull'intelligenza artificiale è stato perché andavano perfezionati i calcoli delle rotte coloniali delle barche per andare alla conquista degli Stati Uniti. Se due istituzioni come il carcere e come l'intelligenza artificiale, che hanno quell'origine, insomma, io sono una facoltiana e quindi tendo alle genealogie delle cose, perché poi non è che si perdono sempre nel corso d'opera, se hanno quella funzione, che è una funzione estrattiva da una parte, il carcere ha una funzione di divisione del potere e di differenziazione della povertà storicamente, e dall'altra parte quella di migliorare l'efficienza del sistema, è molto probabile che se non vengono individuati i correttivi in termini di tutela dei diritti, in termini di modalità di ribaltamento dei bias all'interno dei sistemi di predittività, noi avremo un meccanismo probabilmente più veloce, con meno responsabilità individuale, ma che continuerà o anzi amplificherà le forme di discriminazione che già sono presenti nel sistema penitenziario.
Grazie mille Valeria. Insomma, le relazioni di potere che avevamo già prima continuano a essere appunto consolidate e rafforzate anche nel sistema penitenziario, però come già anticipava Alessandra, come ci racconterà adesso Giulia, probabilmente si stanno anche elaborando dei framework per correggere in fase di progettazione e poi di implementazione i rischi di distorsione, di bias e di discriminazione che fanno parte dei sistemi di intelligenza artificiale che abbiamo sperimentato fin qui. In particolare Giulia, raccontaci come funziona, quali sono i framework socioculturali e anche tecnologici di correzione dei bias dell'intelligenza artificiale in relazione ad esempio alle dinamiche di genere.
Allora, buonasera, grazie per l'invito, sono molto contenta di essere qua. Allora, due parole proprio introduttive.
Sì, sì.
Allora, noi come associazione Period Think Tank ci occupiamo di promuovere l'equità di genere attraverso un approccio femminista ai dati. E quindi ecco perché intanto c'entra un po' tutto questo, cioè è quello proprio di cui stiamo appunto parlando qui, no? Il femminismo dei dati ci serve a mettere in mostra quelle che sono le disuguaglianze, le asimmetrie di potere nelle rappresentazioni anche dei dati, che poi portano a tutta una serie, no, di disuguaglianze, come si stava già accennando. E noi ragioniamo molto in termini di equità, quindi non di parità di genere, perché in un contesto fortemente disuguale come quello italiano, ma mondiale, in qualsiasi paese, ci serve chiudere i divari. Quindi se trattiamo in modo uguale situazioni disuguali, il gap, il divario rimane. Quindi è per questo che enfatizziamo molto, no, un approccio di equità. Il nostro focus è molto appunto sulla mancanza di dati di genere innanzitutto, che spiega perché poi arriviamo all'intelligenza artificiale. Viviamo in un mondo fortemente disuguale, no? Iniquo, ingiusto, quindi anche aspettarsi che l'intelligenza artificiale sia il massimo dell'etica, che non abbiamo da nessuna parte, in nessun ambito, è abbastanza folle, no? Non ci possiamo arrivare. Allora, preoccuparsi del... Io ovviamente mi posiziono subito, parlo da attivista femminista, quindi questo è il mio background, quindi parlerò un po', risponderò alla domanda di Giovanna, ma molto da un punto di vista politico, poi farò degli accenni, però molto su questo focus. Quindi diciamo innanzitutto per noi la preoccupazione è quella, cioè noi per esempio lavoriamo quotidianamente con le istituzioni, dai comuni, regioni, spesso provando a fare advocacy anche con il governo nazionale per monitorare le politiche pubbliche, cioè senza i dati, come disaggregati per genere, come fa un'istituzione a prendere decisioni che migliorano la nostra vita quando non hanno le informazioni per prenderle, a volte anche se ce l'hanno non le usano per fare programmazione politica. Le nostre politiche che abbiamo non si basano sui dati delle nostre abitudini, no? E non sono pensate per le nostre esigenze individuali. E quindi immaginatevi il paradosso in cui viviamo in questa epoca: con il nostro smartphone le aziende ci profilano per far profitto, cioè hanno le informazioni specifiche per me, Giulia, per chiunque di noi, e le istituzioni non hanno delle informazioni che servono per migliorare l'efficacia delle loro politiche. Questo insomma è un paradosso. Poi arrivando all'intelligenza artificiale capite anche un po' il salto, no? Nel momento in cui siamo preoccupati che non abbiamo dei dataset efficaci per la vita pubblica e le azioni che le riguardano, immaginatevi l'esponenzialità che offre la tecnologia per rinforzare tutte le discriminazioni che viviamo al di fuori della tecnologia. La tecnologia offre uno strumento più per aumentarle. Quindi diciamo, il primo aspetto è preoccupiamoci innanzitutto delle discriminazioni che ci sono e lavoriamo, no, sui vari pregiudizi che abbiamo tutte e tutte nella nostra vita quotidiana, che poi ovviamente la tecnologia ci permette di, cioè, purtroppo amplificare, no, in ogni ambito di vita. Chiediamoci quando e come serve, nel senso che noi uno dei grandi problemi è che non sappiamo quando è usato un sistema di intelligenza artificiale. Cioè non sappiamo quando istituzioni o aziende lo usano. Quindi una delle battaglie che le attiviste hanno fatto rispetto al anche quello che poi è diventato la prima legislazione a livello mondiale, che è quella europea, sull'intelligenza artificiale, era avere la trasparenza di quando sono utilizzati questi sistemi, perché se non lo sappiamo come facciamo anche ad attivarci per chiedere, no, una maggiore rappresentatività, giustizia in che cosa vengono utilizzate e come. Quindi se non sappiamo quali algoritmi hanno, cioè come, quando c'è, che algoritmi usano e che dati usano, non possiamo intervenire per chiedere che sia più equa e giusta. Quindi a livello di genere ovviamente ci sono grandi pregiudizi, se pensate, sia per quanto riguarda il genere delle donne, il genere femminile, perché innanzitutto le donne poi hanno tante, in molti casi, nella dosetta anche al di fuori delle politiche pubbliche, non ci sono dati disaggregati per genere, sono limitativi, nel senso che non è che le donne sono tutte uguali, quindi dobbiamo poi intersecare il genere con la classe, la provenienza, la disabilità o l'abilità. E per questo noi utilizziamo un approccio femminista intersezionale, cioè l'intersezione genera tutte le altre caratteristiche che compongono l'individualità di una di noi. E se pensate al fatto che a livello di genere ci sono proprio altri generi che non vengono proprio presi in considerazione, quindi da questo punto di vista, per il caso per esempio del riconoscimento facciale, ci sono state campagne a tutela dei diritti delle persone per esempio trans, sul fatto che venissero discriminati nell'utilizzare quel tipo di tecnologia per esempio negli aeroporti, viene utilizzato molto spesso, quindi assegna la macchina automaticamente un genere che sia maschile o femminile che non corrisponde magari al genere della persona, quindi la persona viene fatta spostare, interrogata, trattata in un altro modo perché magari il genere nel documento non corrisponde a quello che la macchina, diciamo, percepisce. Quindi le discriminazioni sono tante, ci dobbiamo occupare tutte e tutti di questo tema, perché cioè, magari uno può pensare, beh, io il lavoro ce l'ho a tempo indeterminato, ma chi se ne frega se chi no deve entrare nel mondo del lavoro a quel tipo di discriminazione, ma ce lo possiamo avere magari per il mutuo, ce lo possiamo, se ce l'abbiamo già ce lo potremmo avere per l'assegnazione di alcuni benefici sociali, cioè ci sono tanti ambiti in cui è sempre più pervasivo, in Italia ancora no, però arriverà anche da noi e dobbiamo prepararci in questo senso, quindi nell'essere reattivi e capire come funzionerà, quando ci sarà, come funzionerà, che dati utilizzeranno. A livello di mitigazioni, noi per esempio stiamo lavorando come associazione all'interno di un progetto europeo che dove il capofila è l'Università di Bologna, che sta proprio analizzando, cercando di trovare, elaborare delle linee guida, delle proposte per mitigare le discriminazioni laddove ci sono, cioè laddove gli algoritmi dimostrano di realizzare una discriminazione, e anche come prevenirla, cioè come costruire degli algoritmi che siano equi e giusti dall'inizio. Questo è un po' l'obiettivo del progetto. Quindi stiamo un po' lavorando a questo, dando anche delle, come associazioni, delle indicazioni su delle linee guida da un punto di vista non sociale, quali sono gli aspetti da ovviamente cercare di seguire. Quindi, per esempio, a livello di genere, se pensate in alcuni casi, per esempio come quello uno dei casi di studio è proprio l'ambito dell'assunzione lavorativa. In alcuni casi, per esempio, si sono fatte discussioni del tipo, beh, se non si conosce il genere, si evita la discriminazione, no? Quindi a volte il non dare informazione sul genere potrebbe eliminare il problema, ma in alcuni casi, pensate in ambito medico, come si fa a prendere una diagnosi, perché anche nell'ambito sanitario vengono usati questi sistemi, il non avere invece l'informazione sul genere crea invece la discriminazione, perché devono sapere il genere di quel corpo perché ha un certo tipo di patologia, no? Per esempio l'infarto per un uomo, i sintomi sono diversi da quelli di una donna, no? Quindi tutto questo ovviamente è molto complesso, quindi cosa ci dice? Che non abbiamo una ricetta fissa che possiamo applicare in qualsiasi contesto per le mitigazioni, abbiamo bisogno dei dati che siano il più possibili intersezionali, cioè che diano più informazioni possibili, di poter testare quello che viene chiamato l'audit dell'algoritmo, cioè perché il problema sui pregiudizi c'è in tutta la filiera, cioè da quando si costruisce il sistema, dai dati che si prendono, da che algoritmi si usano, cioè le istruzioni, perché poi l'algoritmo è una formula, è un'istruzione, che cosa deve fare la macchina con quei dati, a come poi verrà utilizzata, perché gli algoritmi che apprendono dall'utilizzo anche di chi lo usa, se le persone che usano una tecnologia perché hanno più soldi, più risorse, sono prettamente bianche, per esempio, continuerà ad avere feedback solo di un certo tipo di etnia. E così poi anche nel sviluppo appunto finale, nel buon suo utilizzo. Quindi quello che è importante è poter coinvolgere costantemente, quindi monitorare, sia fare un audit prima che l'algoritmo esca nel mercato, e avere un monitoraggio costante. Quindi non è che se poi oggi si è trovata una ricetta per evitare i pregiudizi, domani non ne possa nascere un altro, anche perché è sempre limitato, cioè io magari posso vedere un pregiudizio da un punto di vista di genere, ma comunque sono una donna bianca. Magari in Italia quel tipo di algoritmo sta discriminando una donna magari nera o con origini ispaniche o qualsiasi altra provenienza, una donna disabile su una donna bianca abile. Quindi non ci può essere una persona, cioè deve essere costantemente alimentata questo monitoraggio dalle persone che lo usano, che possano costantemente indicare dov'è un problema e dov'è un pregiudizio per poi agire, quindi essere pronti a recepire questo. Ovviamente cosa c'è? È molto costoso questo, cioè richiede un'attenzione nella preparazione dei dati, cioè di trovare questi dati rappresentativi, perché come vi dicevo prima per lo più non ci sono, ed è il motivo per cui molto spesso si ricorre ai cosiddetti dati sintetici, quindi sono dati che non si basano su dati reali, cioè reali, ma simulano, si avvicinano a quelli che sono dei dati reali, però non sono, sono stati creati diciamo a tavolino per essere più vicino reali, quindi questo è un escamotage per dare dei pesi di equità laddove per esempio in un dataset non ci sono le rappresentazioni per esempio di abbastanza donne, di persone con altre identità di genere, orientamento sessuale eccetera eccetera eccetera. Quindi ci sono questi meccanismi, però è molto oneroso per questo anche. E poi l'altro aspetto è anche i team di sviluppo, anche qui non c'è intersezionalità perché molto spesso sono sempre uomini bianchi di certa estrazione sociale di una certa età. Quindi abbiamo bisogno appunto di un'operazione complessa, ma che è legata al fatto di rendere più equa la nostra società anche fuori dall'intelligenza artificiale. Quindi queste due cose vanno a braccetto insieme, dovremmo avere luoghi di lavoro più, e team di lavoro più inclusivi, ma in tutti gli ambiti, cioè più rappresentativi della complessità della realtà in cui viviamo, e allo stesso tempo lavorare in questo e pretendere che aziende e istituzioni, perché non è solo l'una e l'altra, in questo senso siano... cioè si impegnano in questo riguardo, cioè che tipo di dati usano, che indicazioni danno, perché per esempio la performance, come si diceva prima, cioè pensando anche a un processo in cui assumi qualcuno, se guardi un titolo certi criteri, ma magari, e voglio chiudere su questo perché sicuramente ho finito già il tempo, le cose esatto, quindi l'ultima frase è, una anche delle critiche importanti a livello femminista su tutto questo tema è anche il peso che viene dato al dato. Quindi un'oggettificazione dell'importanza del dato rispetto ai saperi altri, per esempio i saperi del corpo, delle emozioni, perché se io mi baso su un curriculum, chi ha preso che voto in quale scuola e poi questa persona non è in grado di stare a livello umano in un ambiente di lavoro, oppure selezionare con chi vive, un coinquilino, coinquilina, eccetera, sulla carta questa persona sarebbe fantastica, ma nella vita reale non si sa relazionare, perché c'è un mondo di patrimonio emotivo, umano, relazionale, tutto questo il dato ce lo fa perdere. Quindi c'è anche un tema di quanto peso ha un dato nella società di oggi rispetto a tanti altri aspetti dei nostri corpi e della vita che viviamo tutte quante, che viene completamente perso. Quindi gli aspetti sono tanti e dobbiamo attivarci concretamente, perché poi riguarderà la qualità di vita che avremo tutte noi, anche se oggi abbiamo un privilegio, non è detto che domani non sarà diverso.
Grazie Giulia. Come ha messo in luce Giulia, è un problema sociale, non un problema tecnologico quello che, a cui siamo di fronte, perché le tecnologie sono sociali e quindi generano diseguaglianze e discriminazioni, perché la nostra società è profondamente diseguale e perché abbiamo voluto credere a questa idea che i dati sono imparziali, oggettivi e ci offrono delle forme di conoscenza migliore, più autentica, e che tutto il resto non conti più. E quindi c'è anche un problema di epistemologia e di visibilità. Cosa conosciamo del mondo, cosa rappresentiamo del mondo se ci limitiamo a quello che è rappresentato dai dati? Però c'è anche la possibilità, come dicevi poi, dei dati sintetici che ci terrebbero un po' al riparo, e simulati insomma al riparo da questa estrazione di massa dei dati dalle nostre vite quotidiane. Uno scenario che sembra un po' catastrofico, però come ricordava già Giulia, in Europa abbiamo anche le AI Act e la giurisprudenza si sta muovendo e quindi sta studiando anche degli strumenti per difenderci da queste discriminazioni. Giovanni, ci puoi raccontare qualcosa su questo?
Sì, grazie, no, grazie per l'invito anche, è davvero gradito. Ma questo tuo entusiasmo sulle AI Act mi mette un po' in imbarazzo, perché il mio ultimo libro si intitola Dati avvelenati, perché è uscito perché io ho proprio pensato all'idea di un'intelligenza artificiale che ormai sia avvelenata dalle discriminazioni o dai bias di cui stiamo parlando. Sapete che per chi si occupa di sicurezza informatica c'è un attacco che si chiama data poisoning, cioè avvelenamento dei dati, che è un attacco tipico a un sistema di intelligenza artificiale, ossia per far sì che un sistema di intelligenza artificiale generi degli output discriminatori, tu avveleni i dati, proprio come si dice avvelenare i pozzi quando si parla di disinformazione, sapete, insomma, un periodo particolare. E qualche anno fa, se voi facevate, insomma, c'era una ricerca in Google, il motore di ricerca più utilizzato, con tre ragazzi bianchi come chiave di ricerca, vi apparivano foto in Google immagini di ragazzi bianchi sorridenti, felici, una dentatura splendida, che fanno surf in California. Se facevate la stessa ricerca con tre ragazzi neri, vi apparivano foto segnaletiche, facce tristi ovviamente, presi dalla strada. E in Regno Unito, in periodo di pandemia, hanno deciso di usare l'intelligenza artificiale per calcolare i voti di maturità quando erano tutti a casa. Hanno dovuto spegnere il sistema di intelligenza artificiale perché i voti finali erano a volte fino al 20-30% in meno delle valutazioni degli insegnanti. Bloccavano l'accesso alle grandi università inglesi perché basavano i loro calcoli, come diceva Valeria, sul quartiere di provenienza, le tasse scolastiche che pagavi. E la carta di credito di Apple, fino a un po' di tempo fa, la Apple Credit Card, dava a marito e moglie con identico patrimonio, stessi beni, in comune, unica dichiarazione dei redditi, un margine di spesa da 5 per a 20 per al marito rispetto che alla moglie. Allora, quando io ho studiato un po' questi fenomeni, e adesso parliamo di diritto, ho cercato di comprendere se in un quadro dove le società che oggi sviluppano intelligenza artificiale al mondo sono tendenzialmente in 9, 6 negli Stati Uniti e 3 in Cina, dove la presenza di donne come programmatrici o sviluppatrici di sistemi di intelligenza artificiale è, a seconda del settore, tra il 18 e massimo il 28%, e dove tutti questi sistemi sono sviluppati da uomini bianchi tra i 25-28 anni e i 40 anni, non ci sia stata un'incorporazione, senza che noi ce ne accorgessimo, di queste discriminazioni automatica nei sistemi che oggi utilizziamo. Allora, che cosa può fare il diritto? Beh, il diritto può fare tanto sulla carta, però dobbiamo capire se lo può fare in sostanza. Vi do qualche informazione un po' da giuristi, ma molto semplice. Nessun paese al mondo, nessuno stato al mondo, nessuno ambiente al mondo si è sognato di regolamentare per ora l'intelligenza artificiale. C'è il timore che la legge possa bloccare lo sviluppo di una tecnologia che, vista la tecnologia del presente e del futuro, un cambiamento epocale che cambierà la società. La Cina è l'unica che ha fatto una disciplina specifica contro il deepfake, cioè l'uso dell'intelligenza artificiale per falsificare i volti, ma perché ha timore che possa saltare il sistema di controllo da loro utilizzato tramite i volti per la loro. Nel 2021, era marzo-aprile del 2021, ci arriva questa notizia dall'Unione Europea, e noi come Università di Milano abbiamo partecipato ai lavori preparatori fin dall'inizio, che l'Unione Europea è intenzionata a fare il primo regolamento al mondo sull'intelligenza artificiale. Addirittura usa lo strumento del regolamento, che per l'Unione Europea è lo strumento più forte che ha dal punto di vista normativo. Sapete che l'Unione Europea ha la direttiva e il regolamento. La direttiva dà delle linee di principio, ma poi lascia agli stati la possibilità di adottare. Il regolamento è immediatamente applicabile negli stati dell'Unione Europea e ogni normativa contraria non ha valore. Annuncia prima al mondo una sorta di Europa come isola felice, dove saremo i primi ad avere un legal framework, un quadro legale che disciplinerà l'intelligenza artificiale. Infine di avere un'intelligenza artificiale antropocentrica che metta al centro la dignità dell'uomo e il rispetto dei diritti. Una regolamentazione che deriva dal Novecento in Europa, dai fascismi, dai nazismi, dalla Seconda Guerra Mondiale, dai campi di sterminio, dall'uso dei dati delle persone per discriminarle o per sterminarle, dalla Guerra Fredda, dalla Stasi, da tutto quello che abbiamo avuto, per mettere al centro il diritto. Non entrerà in Europa e non sarà sviluppata in Europa un'intelligenza artificiale che possa discriminare l'individuo. E siamo nel 2021, marzo-aprile, ci arriva il documento, un documento complicato, quasi 200 pagine, cominciamo a lavorare tranquillamente per smussare alcune parti, per discuterne, e nell'ottobre del 2022, gennaio-febbraio 2023, arriva ChatGPT. E per la prima volta l'intelligenza artificiale diventa popolare, nel senso che il caricamento di quei dati di cui parlavano le colleghe sull'intelligenza artificiale e lo sviluppo avviene, sono 20 anni che stanno sviluppando sistemi di intelligenza artificiale. Improvvisamente ChatGPT mostra un picco di crescita incredibile nel mese di gennaio del 2023, tipo 1 milione di iscritti, e l'Unione Europea decide di accelerare i lavori e si dà come termine la fine del mandato della governance europea per portare a compimento il più importante provvedimento della storia dell'Unione Europea moderna, il primo regolamento sull'intelligenza artificiale. E gli Stati Uniti intanto ci guardano, i miei colleghi sono un po' dubbiosi, loro non ci pensano neanche lontanamente di disciplinare l'intelligenza artificiale, loro hanno l'idea che deve correre la tecnologia e l'utente, non hanno l'idea della protezione della persona, come sapete, ma più dell'utente consumatore. E la Cina non ci pensa neanche lontanamente perché sta usando l'intelligenza artificiale come strumento di controllo. La buona notizia, visto che vi do qualche buona notizia, è che la settimana scorsa, come sapete, una decina di giorni fa, finalmente hanno raggiunto l'accordo sul testo finale. Hanno presentato il testo in lingua inglese con pieno di errori, perché la fretta ovviamente porta tanti errori. Adesso stanno correggendo il testo in inglese, hanno avviato la traduzione nelle 22 lingue dell'Unione Europea e sembra che a giugno avremo sulla gazzetta ufficiale, proprio nella scadenza ultima della fine della governance dell'Unione, di questa Unione Europea e delle elezioni, il primo testo di un regolamento al mondo che disciplini un'intelligenza artificiale etica all'europea antropocentrica. Per chiudere, quali sono le domande, rispondere per punti alle domande che mi sono state fatte, come può il diritto reagire formalmente? Beh, il regolamento sull'intelligenza artificiale prevede innanzitutto cose che sono già state dette, però sono portate in norma. Innanzitutto la qualità dei dataset, ossia chiunque sviluppi sistemi di intelligenza artificiale deve garantire che il dataset di partenza di qualsiasi sistema sia di qualità. Qualità non vuol dire solo che non discrimini, vuol dire che sia equilibrato, che sia aggiornato. Secondo punto, supervisione dell'essere umano, ne parlavamo prima. Non si vuole lasciare all'intelligenza artificiale l'intero processo decisionale. Terzo punto, trasparenza dei sistemi che vengono utilizzati. C'è il timore della black box, no? Cioè dell'idea che non si sa come l'intelligenza artificiale operi. Quarto punto, tracciabilità dei risultati, ossia tracciabilità del ragionamento o percorso che fa l'intelligenza artificiale per prendere determinate decisioni. Ora, ho brutte notizie per voi, nel senso che questo è il mondo perfetto, no? Come regolamentare l'intelligenza artificiale, però ragionate un attimo. Partiamo dalla supervisione umana di cui si parlava prima. Abbiamo superato i 10 miliardi nel mondo di dispositivi basati sull'intelligenza artificiale, internet delle cose o altro. C'è davvero la possibilità che ci sia un essere umano per ognuno di questi dispositivi, pronto ad intervenire nel caso l'output sia discriminatorio o nel caso l'attività presenti dei rischi. Secondo punto, qualità dei dataset. Vorrebbe dire, da oggi, azzerare tutti i dati e cominciare a immettere in questi sistemi di intelligenza artificiale dei dati puliti, perfetti, equilibrati. I sistemi di intelligenza artificiale che usiamo oggi si portano dietro quasi 35 anni di dati immessi in questi sistemi. Questi 35 anni di dati si portano dietro gli 80 anni precedenti perché, avete capito, incorporano la nostra società tendenzialmente e le discriminazioni. Trasparenza e black box, ci sono dei segreti industriali e dei valori che coinvolgono queste società per cui non renderanno mai conoscibile o trasparente quello che veramente succede. Allora, se la domanda è come può il diritto aiutarci, ma nell'idea dell'Unione Europea ci sarà la corsa di società straniere o anche europee a sviluppare sistemi che hanno una forte connotazione etica, perché vedete al centro c'è l'idea di un'intelligenza artificiale etica. I detrattori di questa azione dell'Unione Europea dicono che così ci taglieremo fuori completamente dal mercato dell'intelligenza artificiale. Già l'Europa non ha sistemi di intelligenza artificiale, anche se i dati degli europei sono i più interessanti anche per statunitensi e per cinesi, e quindi il regolamento sull'intelligenza artificiale ha un periodo di attuazione di 36 mesi più o meno, siamo nel 2024, ci rivedremo qui nel 2027 per vedere se questa normativa e approccio europeo avrà un effetto concreto nel lanciare il sistema di intelligenza artificiale all'europea. Interessante è il ritorno della computer ethics. Avete notato degli aspetti etici dell'intelligenza artificiale? Pensate che nella Commissione Italiana per l'Intelligenza Artificiale a dirigere hanno messo Padre Benanti, un sacerdote. Non c'era una così tanta attenzione da parte dei sacerdoti dai tempi dell'esorcista, mi ricordo. Perché se ci pensate, l'idea della mente umana, della mente artificiale e della mente divina, che diventano tre, no, in questo, crea problemi. Sono d'accordo con quello che dicevano i miei colleghi prima, fa un po' sorridere chiedere all'intelligenza artificiale oggi di essere umana e di essere empatica quando non abbiamo l'umanità, cioè in un mondo in guerra, in un mondo dove vengono discriminate le persone, e le persone che hanno paura dell'intelligenza artificiale dicono priorità all'uomo. A me verrebbe da dire, ma tanto siete simpatici, si può scherzare, molte volte se davvero un'intelligenza artificiale decidesse al posto di tanti uomini e donne che vediamo continuamente, forse sarebbe veramente migliore. Però questo ritorno all'etica è un segnale, secondo me, di tanta paura, ma la paura è motivata in molti casi perché l'intelligenza artificiale che usiamo oggi non è nata oggi, è stata creata, anche i dataset sono stati creati negli ultimi 15 anni, ereditando gran parte dei bias, dei pregiudizi che si sono trasferiti dalla società direttamente ai sistemi di intelligenza artificiale. Questo per chiudere con ottimismo, come mi era stato chiesto. Grazie
mille. Sì, anche grazie infatti di aver chiesto di fare un applauso a tutte le nostre relatrici e il nostro relatore, perché ci hanno dato tanti spunti. Questo è un problema serio, perché se qualcuno di voi si ricorda la mostra che c'è stata a Milano qualche mese prima della pandemia, Training Humans, qualcuno l'ha vista? In Fondazione Prada, appunto creata e curata da Kate Crawford, da un artista, era su come venivano addestrati i software di riconoscimento facciale, e le pratiche erano assolutamente non etiche. O ci prendevano foto di persone famose, politici, papa e via dicendo, da giovani e poi invecchiati, oppure si prendevano foto di studenti nei college che non sapevano neanche di essere ripresi e fotografati in quel momento, e quindi questo è uno dei problemi. Chiederei adesso se ci sono domande dal pubblico. Temo che ci sia solo questo microfono che... Ma funziona questo? Perché questo no. Non funzionava.
Ho provato da 190.
Questo va.
Quindi ok. E quindi possiamo anche darvi...
Informatica giuridica, vedete? Serve.
Esatto. C'è qualche domanda, qualche commento?
Sì, se puoi venire vicino. Ah, sì. Esatto.
Ma una domanda semplicissima, cioè davvero che sono... Ma capire sul piano, cioè vorrei capire se secondo voi, se dovessi chiedere a ChatGPT di scrivermi un talk in Feltrinelli, secondo voi ci sarebbero delle discriminazioni?
Ma di scriverti un talk in che senso?
Cioè, sono curiosità, glielo chiederesti così? Cioè,
sì, così.
Allora, se pesca, dipende che dati sono stati messi, cioè se certo. Pesca dai dati storici, no? Di come sono stati i panel, che tipo di iniziative sono, per esempio dovrebbe, dipende da che dati hai messo, no? Cioè, per esempio,
se dovessi mettere un dato, cioè oggi si apre un dato.
Oggi si apre?
Oggi si apre un dato.
Siamo certo, tanti certo. Data point
certo,
oggi.
Ma secondo voi ci verrebbero fuori delle discriminazioni? Però.
Siamo tutti italiani.
Siamo tutti bianchi.
Sì, esatto. Tutti bianchi italiani. Cioè, se
vogliamo se tu la guardassi solo oggi, potresti dire che oggi siamo in 5, 4 donne e un uomo, uno potrebbe dire, beh, caspita, ma gli uomini? No. Se guardassi, tu facessi la fotografia sull'oggi... No, ti potrebbe dire, beh, non è proprio un panel molto equo questo, perché siamo quattro donne e un uomo. Se tu la guardi in una serie storica, proprio con la lente di equità, stiamo compensando decine e decine di incontri dove c'era il contrario, magari c'erano famosi panel con solo uomini. Per esempio, questo sulle persone, però poi ci sono i temi, di che temi parliamo, insomma, sarebbe molto...
Lascio anche...
complessa la risposta.
Ma io faccio, cioè farei un'altra domanda a ChatGPT, gli darei delle informazioni molto specifiche, dicendo questo è il contesto, questo è il target, questo è l'obiettivo, questo è l'audience in qualche modo. Quali sono? Progettami, disegnami, dammi un elenco di quelli che sono i temi che tratteresti e poi ridefinirei in qualche modo questa richiesta, magari dicendogli sì, però vorrei un icebreaker iniziale in maniera tale da ingaggiare gli altri, eccetera, eccetera. E poi gli darei un feedback dicendo sì, però questo icebreaker che mi hai proposto in realtà potrebbe essere interpretato diversamente se a rispondere sono degli uomini o delle donne. Come dire, mi ingaggerei in una, chiamiamola conversazione, perché di fatto ChatGPT simula l'approccio conversazionale, per allenare il dato in maniera tale, allenare il sistema in maniera tale da riconoscere nel momento in cui eventualmente mi ha dato delle informazioni, indicazioni che io giudico potenzialmente bias, in maniera tale da fare training proprio del sistema per evitare che in futuro mi dia delle informazioni di questo tipo. ChatGPT è particolarmente interessante come applicazione, è una cosa che io utilizzo moltissimo anche con gli studenti, ma proprio nella logica del come porre le domande per avere delle risposte che siano poi coerenti rispetto al problema o all'attività che li voglio far svolgere. E comunque una delle caratteristiche dei sistemi di intelligenza artificiale è che apprendono in qualche modo dall'interazione. Quindi se io gli do un feedback tra la serie, per me questo, questa risposta è discriminatoria, eccetera, alleno in qualche modo il sistema nell'interazione ovviamente con me a cercare di ridurre o evitare o prestare in qualche modo attenzione a rischi di questa natura. Quindi questo secondo me potrebbe essere in qualche modo in positivo una logica di addestramento del sistema a riconoscere ed evitare errori. Ripeto, secondo me non è il sistema che di per sé è biased, anche se chiaramente i dati da cui prende origine, in qualche modo la capacità di calcolo, eccetera, eccetera, sono biased. Ma è la nostra consapevolezza rispetto all'interazione con questi sistemi che, almeno per quanto riguarda ChatGPT, può in qualche modo allenare il sistema rispetto ad una debiasing. E quindi Giulia diceva prima, dobbiamo in qualche modo prestare attenzione alla sorveglianza del dato, eccetera, eccetera. E chiaramente Giovanni diceva sì, ma è impossibile perché oramai ha preso un livello esponenziale tale per cui è possibile sorvegliare tutto. Secondo me, in una logica di questo tipo, allenare il sistema piuttosto che sviluppare la consapevolezza degli utilizzatori nel riconoscere la discriminazione e il bias è una via di mezzo che forse in qualche modo non elimina il problema del dato bias, ma allo stesso tempo non ci fa cadere nell'errore che quello sia un dato è oggettivo. Anche perché molto probabilmente la risposta che ci darà ChatGPT è verosimile, ma non è detto che sia reale, cioè probabilmente si sta inventando tutto e magari ci citerà delle fonti che se andiamo a controllare non esistono. Non so se ho colto la domanda, però in una logica di diamo dei messaggi positivi, credo che questo possa essere uno stimolo molto interessante, quindi grazie.
Se posso dare un messaggio negativo?
Vai, sì, certo.
Allora,
correggiamo i bias.
Ottima domanda. Allora, io partirei da questo presupposto. ChatGPT è uno strumento su cui OpenAI e Microsoft hanno fatto investimenti superiori ai 20 milioni di dollari, ai 20 miliardi di dollari. Quindi per capire se può generare discriminazione vanno fatte delle analisi complesse, degli studi e del prompting, ossia interrogazione al sistema, che cerchi di estrarre i pregiudizi. Quando vedete i vostri amici che fanno uno screenshot dicendo ciao